Personal Best, corsa, atletica e dintorni di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino.
E rieccoci con una nuova puntata. Buongiorno a tutti, ben ritrovati all'ascolto e ben ritrovata Ivana Di Martino.
Ciao, buona domenica a tutti.
Allora, la scorsa settimana abbiamo parlato di motivazione e obiettivi con la psicologa dello sport Maria Chiara Crippa, per mettere magari qualche obiettivo, qualche appunto nel nostro calendario, ripartire con il piede giusto in questo 2025. Nel frattempo qualcuno ha già mosso i primi passi in questo nuovo anno, primi passi soprattutto nel fango, perché appunto lunedì c'è stata una grande classica della corsa campestre, il Campaccio, a pochi chilometri da qui, San Giorgio su Legnano, in provincia di Milano. Nella gara maschile il migliore degli italiani al traguardo è stato il maratoneta Ilias Awani, che oggi siamo felici di riavere al telefono con noi. Ciao Ilias.
Ciao a tutti, buongiorno. Ciao.
Come stai?
Bene, bene, devo dire molto bene. Insomma, come hai detto tu, è stata una gara importante nel senso del prestigio della gara in sé. Io solitamente inizio sempre la mia stagione correndo il Campaccio, sia per il valore tecnico della gara, sia per il lustro e la tradizione storica di questa gara importante. Quindi anche quest'anno non potevo mancare al mio appuntamento.
E come ti sei sentito? Insomma, una gara tra l'altro nel fango, perché c'era tanto fango,
che si lamenta sempre,
infatti, che non c'è, freddo c'era, quindi insomma tutte le caratteristiche per una buona campestre.
Sì, no, diciamo tutte le caratteristiche per lo spettacolo che può offrire una campestre ci sono tutti, ma appunto per chi la guarda da fuori, diciamo che noi l'abbiamo sofferta più del solito, nel senso che tra tutte le edizioni che ho fatto questa è stata quella più tra virgolette proibitiva per le condizioni atmosferiche. C'era tanto fango, che è una situazione che penalizza tutti quanti, però alcuni atleti vengono penalizzati meno di altri a seconda delle loro caratteristiche. Io non penso di essere il miglior corridore sul fango, però comunque mi difendo bene rispetto ad altri, ma l'importante era comunque fare una gara da protagonista e iniziare col piede giusto questa stagione.
Sembra che tu l'abbia fatto.
Infatti.
che poi a te piace la corsa campestre, ricordiamo i tuoi due titoli italiani appunto nella corsa campestre, no?
Sì. Io penso che la corsa campestre sia fondamentale nella preparazione anche di un maratoneta, perché va anche a stimolare insomma anche quelle le situazioni mentali che si vanno a creare nel finale di una gara da maratona. Le campestri possono metterti alla prova anche dal punto di vista sia mentale che fisico, quindi sapersi destreggiare su vari tipi di terreno è uno stimolo importante per la crescita del corridore.
E tu riesci comunque ad allenarti per le campestre, quindi corri magari, non so, su terreni eccetera, oppure comunque corri sempre su strada?
Allora, dato che io prevalentemente sono specializzato ormai sulla maratona, ormai gli allenamenti miei sono tutti quasi su strada, cioè ti dico, però se devo finalizzare per una campestre conviene fare un paio di allenamenti sul terreno da cross, anche per avere un po' quella sensibilità col terreno, perché comunque il terreno rispetto alla strada è molto più disconnesso, quindi cambia la meccanica, cambiano gli appoggi, quindi giusto per richiamare alla memoria quel tipo di corsa. Però solitamente io la corsa campestre ormai la uso come strumento di preparazione in funzione della maratona a questo punto.
Come allenamento, insomma.
Esattamente.
Allora, ricordiamo Campaccio, 68esima edizione, vinta al femminile, insomma, dall'instancabile Nadia Batocletti in questa gara fancosa, forse a mio giudizio senza grandi avversarie, come un atleta insomma del suo livello meriterebbe, però questa è giusto una mia nota a margine. E dobbiamo anche dire che un'italiana torna alla vittoria su questa gara dopo oltre 30 anni, secondo gradino poi invece del podio per Elisa Palmero, un'altra protagonista del recente titolo europeo a squadre di corsa campestre. Ilias, il 2025 è iniziato così, appunto con il Campaccio, come abbiamo detto, mentre il 2024 potremmo dire che si è più o meno concluso con la maratona di Valencia. Ti riportiamo lì, la tua gara com'è andata?
Ah beh, guarda, difatti comunque la mia partecipazione al Campaccio di quest'anno è avvenuta attraverso un percorso diverso rispetto al solito, perché appunto un mese fa ho fatto questa maratona a Valencia ed è stata una bellissima maratona in cui ho fatto un grandissimo passo in avanti, in cui ho acquisito la consapevolezza della mia dimensione di atleta di livello comunque mondiale. E è una maratona che per me rappresenta una specie di, non voglio dire vendetta, ma comunque affermazione personale sul panorama internazionale, dato che ero un po' sparito negli ultimi mesi, e che comunque invece di togliermi della fame me ne è aggiunta dell'altra.
Va bene.
Appunto perché ho capito e ho toccato con mano ferma la consapevolezza per cui io posso valere certi tempi importanti.
Tra l'altro hai chiuso con 2:06:06, quindi insomma un ottimo
che
tempo.
Era il precedente primato italiano, infatti, di Yaman Crippa, per cui
infatti
insomma. Tanto di cappello.
Sì, io di fatti avevo programmato alla mia mente di andare da e fare il record italiano.
Sì.
E quindi la probabilità appunto di centrare al secondo il record italiano precedente di Yaman Crippa è una probabilità infinitesimale, ma che comunque ho sì, in un certo senso manifestato attraverso la mia visualizzazione che facevo nei mesi precedenti. C'è da dire che comunque non ne esco contento, ma non pienamente soddisfatto, perché è una gara in cui sicuramente puntavo a fare molto molto di meno, però comunque penso che ogni progresso vada celebrato e si debba essere grati insomma di ogni passo in avanti.
Ricordiamo le tue immagini, insomma c'è stato un piccolo problema dal 38esimo chilometro, abbiamo comunque visto con grande forza arrivare al traguardo nonostante i crampi, no Ilias?
Sì, allora io ho provato comunque a fare una gara non proprio velleitaria, nel senso che comunque il rischio che ho preso era un rischio importante, ma comunque ponderato. Ho fatto un passaggio molto importante da 62-10, che è in proiezione da 2-4-20, che comunque è il livello a cui ambisco e cui devo correre se voglio essere competitivo a livello mondiale. E quindi quando si prendono questo tipo di rischi chiaramente possono emergere tutte quelle che sono le variabili, le mille variabili che possono disturbare la performance alla fine. E io insomma ho corso a ritmi a cui non ho mai corso in vita mia e mi sono addentrato in lande inesplorate e al 38esimo insomma è arrivata quella famosa crisi. Perché comunque la cosa positiva è che io noto che con ogni maratona che faccio sono sempre più adattato a questo tipo di sforzi e questa crisi mi viene sempre più tardi, sempre più tardi, e questo è un segno positivo, è un segno di un adattamento e di una maturazione ormai in corso.
E poi insomma sappiamo, no Silvio, che la maratona è lunga e quindi no, è vero, le variabili sono tantissime, no, come dicevi. Io dico sempre che per fare una bellissima maratona, la maratona anche un po' della vita, tutti gli astri devono essere un po' allineati, no, nel senso che comunque è così.
Sì, sì, cioè, per carità, la giornata giusta, la condizione giusta, poi la preparazione abbiamo per scontato.
La preparazione è ovvio, sì. Però insomma, ho detto che magari anche solo il tempo, no, meteorologico può comunque causare anche, non so, degli imprevisti. Quindi insomma, devo dire che hai fatto bene. E poi io penso sempre che gli atleti coraggiosi poi
ottengono risultati, e poi ci piacciono, insomma.
Sì, sì, noi ci piacciono, sì, è giusto che sia così.
Ilias,
sì,
no, beh, alla fine sono sicuro che il coraggio premierà sempre, assolutamente, prima o poi, insomma, quindi sono sicuro, io sono molto fiducioso che il futuro sarà roseo.
Ecco, Ilias, dopo insomma diciamo un passaggio al Tuscany Camp a Siena sotto la guida di Giuseppe Giambrone, da qualche mese sei tornato a Ferrara ad allenarti con Massimo Magnani, no?
Sì, allora io ho ripreso diciamo il mio percorso tecnico con Massimo Magnani in maniera ufficiosa già da maggio 2023 e in maniera ufficiale, quindi con comunicazione alla federazione già da settembre del 2024, sì. Chiedo, sì. E quindi tutta la preparazione di Valencia l'ho fatta praticamente con Massimo.
Tu insomma ti alterni tra Ferrara e Milano, no, immagino?
Sì, allora io quando sono a Milano sto dai miei genitori qua, insomma mi riesco ad allenare bene, posso appoggiarmi al supporto di mio fratello che mi aiuta in bicicletta, poi quando sono a Ferrara insomma ci sono tante persone di mia estrema fiducia su cui riesco ad appoggiarmi e che mi supportano negli allenamenti, che comunque gli allenamenti da maratona fatti da solo sono molto molto più complicati, quindi ci vuole sempre una specie di team, un supporto da ogni punto di vista.
Ma a Milano dov'è che corri? Che sono curiosa, così magari
lo copio.
Lo copio.
Perché lei dove corre?
No, dammi del tu, dai. No, vabbè, io corro sul Naviglio, ogni tanto vado al 25 aprile.
Ah, ok. Allora io corro al Parco Forlanini, non so se.
Sì, certo. Bello, bellissimo.
Allora, sì, i lavori li faccio là, oppure a San Donato, che c'è la SNAM, sì. Al Parco Enrico Mattei, nella vecchia SNAM, oppure a volte all'Idroscalo, che è 7 km da me. E io sto praticamente vicino a Peschiera Borromeo.
Ok, che bello. Bene, bene. Allora.
Li faccio là.
Questo è un grande classico, l'idroscalo per i milanesi, per fare i lunghi, perché è un bel anello di 6 km da ripetere più volte, forse un po' noioso, bisogna cambiare senso di marcia ogni tanto.
Sì, però
a me sa che non dispiace fare tanti giri.
Come me. Sì. Perché ti dà la consapevolezza, no? Allora fai un giro, dici ok, perfetto, hai già fatto un giro, due giri, insomma ti dà questa cosa qui, questa sicurezza.
A me pesa quando vado piano e devo fare i lenti i lenti, okay. Ma quando devo fare i lavori non mi pesa fare più giri, è più una questione mentale,
penso. Bene.
Ecco, Ilias, la tua è anche una bella storia, mi viene in mente, no? Legata alla corsa, dall'atletica, che in qualche modo ti ha portato a studiare all'estero, no? Negli Stati Uniti, no? Con una borsa di studio, se non ricordo male.
Sì, sì, io sono stato uno dei tanti a mio tempo atleti che insomma hanno avuto il privilegio di andare negli Stati Uniti attraverso queste borse di studio che sono offerte dal sistema collegiale americano degli NCAA. Quando ero andato io, quindi nel 2016, ero veramente uno dei pochissimi, ora invece ce ne sono molti, molti di più, soprattutto in Italia. Quindi è stata una bellissima esperienza, tra alti e bassi, ma che comunque mi ha dato tanto e che consiglio a chi ne ha la possibilità di farlo, sicuramente.
Ricordiamo che tu sei laureato in...
Io lì ho studiato ingegneria civile.
Bello, bello.
Ma come funziona? Praticamente fai dei buoni risultati, diciamo in questo caso nell'atletica, e poi ti candidi per andare negli Stati Uniti in qualche modo?
Allora, sì, diciamo che ogni università ha, chiamiamoli, degli recruiters, che praticamente sono questi che vanno nelle varie competizioni a cercare atleti che possono rientrare in quelli che sono le loro esigenze. Cioè, se un'università ha bisogno di vincere il campionato di cross, sa che ha bisogno di crossisti, quindi cercherà persone che corrono forti 10.000 e 5.000. Quindi sappiamo che nel sito della FIDAL comunque ci sono delle graduatorie, tutti i risultati sono chiari e facili da trovare. Solitamente si contatta l'atleta attraverso i social media. Oppure, come sta succedendo anche negli ultimi anni, magari gli atleti si possono affidare a delle agenzie che fanno da tramite, quindi paghi una commissione e questi trovano il college più
adatto per te,
il college ideale alle tue esigenze. Perché comunque io quando ero andato ero totalmente estraneo a questo mondo, quindi è molto rischioso e può accadere che tu magari capiti in un posto in cui non ti trovi bene, magari il clima non ti piace, perché gli Stati Uniti sono enormi, cioè è un territorio vasto, quindi se tu preferisci un clima più caldo piuttosto che freddo, tutte queste variabili secondo me andrebbero considerate e attraverso un'agenzia solitamente vai ad annullare questi rischi. Io mi ero buttato alla cieca, infatti dopo un anno ho cambiato college, ho fatto il mio primo anno in Texas, poi a New York.
Beh, allora, tornando invece, insomma, siamo quasi in chiusura, tornando all'atletica, alla maratona e parlando di 2025, come proseguirà la stagione? C'è l'idea di riprovare, appunto, di attaccare nuovamente il primato italiano, magari in primavera?
Quello sempre assolutamente, anche perché so che è nelle mie corde, so che ho la capacità e il potenziale per farlo, e il 2025 sarà un anno importante, però soprattutto per i mondiali a Tokyo, quelli a metà settembre, quelli nella mia lista della priorità sono in alto, perché ci tengo a correre bene rappresentando l'Italia con la maglia della nazionale nella maratona, soprattutto in un paese come il Giappone che per loro la maratona è sacra.
Infatti sì, ricordiamo, prima ci saranno anche quest'anno l'Europeo di corsa su strada a Bruxelles, a fine estate il mondiale a Tokyo, ma farei una maratona prima, qualcosa in programma prima del mondiale?
Sì, sicuramente farò una maratona prima, perché comunque aspettare 10 mesi prima di fare un'altra maratona è troppo, ho bisogno di sentire quelle sensazioni sulla mia pelle di nuovo, quindi vedremo una maratona in primavera. Ora onestamente non abbiamo ancora definito, perché ci sono tante cose da considerare, però sicuramente un passaggio in maratona in primavera va messo.
Allora, che dire, noi intanto ti facciamo un grosso in bocca al lupo, ti lasciamo ai tuoi appunto allenamenti e non vediamo l'ora di rivederti in azione. Grazie mille, Ilias Awani, a presto.
Ti ringrazio, buona giornata. Ciao ciao.
Noi ora facciamo una breve pausa, poi torniamo con una breve seconda parte. A tra poco.
Personal Best.
E allora, seconda parte di Personal Best. Prima di continuare, vi ricordiamo che anche oggi, in chiusura di puntata in versione podcast, troverete l'appuntamento con il piano di allenamento per la mezza maratona, grazie ai consigli del coach Fabio Vedana. Siamo alla terza settimana di preparazione, mentre ora continuiamo sempre a parlare di corsa, in questo caso, come spesso ci piace fare, anche delle tante declinazioni appunto della corsa. Lo facciamo ora in compagnia di Cesare Maestri, specialista della corsa in montagna e non solo, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Cesare.
Ciao, ciao.
Allora, parlavamo delle declinazioni della corsa perché, insomma, la scorsa settimana c'è stata la Ciaspolada, una classicissima in Val di Non di corsa sulla neve, 51esima edizione, gara, Cesare, che tu hai vinto per la sesta volta. Com'è andata?
Sì, esatto, è andata benissimo, ho vinto per la sesta volta, quindi adesso sono l'atleta che ha vinto più edizioni di questa gara particolare e sono soddisfatto, è è una gara particolare, come ho detto, ma però è molto divertente, qui in Trentino è molto sentita, quindi niente, sono contento e via, adesso vediamo se andare avanti e cercare di vincerne ancora.
E com'è che funziona e quanti chilometri sono questa ciaspolada?
Allora, i chilometri variano un po' di anno ovviamente. In anno, perché dipende poi dalla neve, che purtroppo gli ultimi anni fa un po' di scherzi e non sempre c'è. Okay. Quest'anno era poco più di 5 chilometri e si è svolta, invece che a fondo come viene la maggior parte degli anni, si è svolta su un altipiano appena sopra la Val di Non, dove c'era la neve naturale. E quindi ecco, il percorso era poco più di 5 chilometri e la gara bisogna farla appunto con le ciaspole, con le racchette da neve, quindi ecco è un po', diciamo, è molto simile alla corsa perché le ciaspole, quelle che usiamo noi atleti, diciamo, sono fatte apposta per correre. E quindi il movimento è molto simile alla corsa, però ovviamente non è come correre, perché c'è uno strumento in più, poi c'è la neve, che magari sono dei tratti in cui è più ghiacciata, dei tratti in cui è più farinosa, e quindi bisogna un po' sapersi adattare bene e interpretare bene il percorso.
Anche perché io faccio fatica a camminare con le ciaspole, lui addirittura corre 5 km in 18 e 17, se non ricordo, quindi 3,40, 3,39 al chilometro.
Sì, appena sotto i 3,40 corso.
Giusto per dire.
Infatti. E come ci si allena a correre sulla neve?
Allora, io generalmente mi alleno appunto usando le ciaspole, le provo qualche volta prima della gara e diciamo che adesso ormai è tanti anni che la faccio, quindi mi alleno, diciamo, di corsa come faccio il resto dell'anno e poi prima della gara magari finalizzo qualche allenamento con le ciaspole. E è utile provarle perché bisogna un po', come ho detto prima, sapere un po' interpretare la neve, saper prendere confidenza un po' con lo strumento. E quindi niente, il primo anno in realtà la prima ciaspolata che ho fatto non era andata per niente bene, perché non mi ero trovato bene con le ciaspole e quindi era stata una faticaccia, tant'è che avevo detto non ci torno più. E poi invece da lì in poi
ci ho preso gusto.
Sì, tutte le altre edizioni sono andate decisamente bene.
Ecco, abbiamo detto 51esima edizione, ma ce ne sono altre di gare come questa?
Sì, ce ne sono altre. Allora, io ho corso sempre la ciaspolada qua in Val di Non, in Trentino, però ogni anno ci sono anche i campionati mondiali, i campionati europei, quindi è una disciplina un po' di nicchia, diciamo.
Che tu hai fatto il mondiale o no?
Sì, l'ho fatto l'anno che avevano organizzato qua il mondiale, sì, quell'anno lì era mondiale. So che quest'anno mi hanno Alex Baldaccini, che è arrivato secondo alla gara e che è anche un mio grande amico, quest'anno andrà a fare i mondiali, che non mi ricordo dove sono, però penso negli Stati Uniti. E quindi chissà, nei prossimi anni magari potrei anche pensarci di andare a fare anche qualche gara diversa, visto che è comunque una disciplina che mi diverte. Quest'anno ho altri programmi poi in primavera, quindi non ci andrò.
E poi ci riracconti tra gli altri programmi.
Sì, infatti, perché poi per la cronaca dobbiamo dire che al femminile ha vinto la ventenne trentina Luna Giovannetti. E invece, tornando un attimo indietro, com'è andato il 2024 invece?
Al 2024 è andato, diciamo, bene. Ho avuto una buona costanza nelle gare, nelle mie prestazioni. E in realtà mi è mancato forse rispetto ad altri anni quella gara di picco dove ho fatto il grande risultato, però dai, fa parte del gioco. Ho avuto anche una serie di piccole sfortune, tra piccoli infortuni e problemi di percorso, che mi hanno un po' condizionato magari sulle gare a cui tenevo di più, però nel complesso è andata bene, sono riuscito a correre bene su strada, ho vinto la prova del campionato italiano up and down, poi ho partecipato al circuito delle Golden Trail World Series e anche lì ho ottenuto dei buoni piazzamenti. Poi abbiamo ottenuto una medaglia ai campionati europei di corsa in montagna ad Annecy in Francia. Io sono arrivato quarto individuale, abbiamo fatto un podio a squadre, quindi diciamo quella è stata forse l'evento a cui tengo di più io quando si corre con la nazionale. È stato bello riuscire in un europeo un po' complicato per l'Italia rispetto ad altre edizioni, è stato bello riuscire a prenderci quella medaglia e gioire con i miei compagni in squadra.
Ecco Cesare, ecco. Tutto questo raccontiamolo lavorando, insomma, no? Tu sei ingegnere, sappiamo.
Sì, sono ingegnere energetico e lavoro, per fortuna ho trovato un'azienda che è riuscita a capire un po' le mie esigenze, quindi adesso ho trovato un buon equilibrio e sono contento di portare avanti le due cose, anche se non è sempre un equilibrio bello impegnativo, però mi
immagino.
Piace.
E quindi raccontaci gli obiettivi del 2025.
Allora, obiettivi 2025, sicuramente l'obiettivo principale saranno i mondiali di corsa in montagna e trail, che saranno in Spagna a settembre.
Sì, a fine settembre.
Quindi quello diciamo è il grosso obiettivo. E nel mezzo, beh, ovviamente cercherò di confermarmi a livello italiano. Seguirò di nuovo, penso, qualche tappa del circuito delle Golden Trail World Series, okay, e della Coppa del Mondo. E adesso invece, fase invernale, vorrei fare finalizzare una mezza maratona, una 10 km su strada, per tenere insomma i ritmi alti, sì, che poi servono anche in montagna. E quindi ecco, questi sono un po' gli obiettivi e i sogni di questo 2025.
Ecco, Cesare, prima abbiamo parlato anche insomma di campestre con Ilia Sawani, lo scorso anno, se non ricordo male, hai chiuso al secondo posto al Clos internazionale della Vallagarina, un altro ormai insomma classica delle campestre italiane, e quest'anno è in programma il 6 febbraio, ci sarai anche quest'anno?
Sì,
il 9 febbraio, scusa.
9 febbraio mi sembra, sì. Sì, sì. L'anno scorso sì, è andata molto bene a Villa Lagarina e quest'anno penso di esserci, ma forse avrò un impegno, quindi sono ancora un attimo in dubbio se ci sarò o no. Io ci terrei ad esserci perché è la mia campestre preferita e poi mi piacciono molto le corse campestri, quindi non so ancora al 100% se sarò presente, ma spero proprio di sì. Mm-hmm.
Ecco, in chiusura invece ti rivedremo in azione sulla maratona nel 2025, parlavi di mezza?
La maratona
un po' più impegnativa, insomma, la preparazione.
La preparazione è un po' più impegnativa, vediamo un po' come vanno gli allenamenti, adesso sono un po' in fase di rodaggio in questa fase invernale,
okay,
e adesso prima di decidere voglio un attimo vedere bene com'è la condizione, come riesco ad allenarmi, però sicuramente sì, è una disciplina che mi è piaciuto l'esordio l'anno scorso a Torino. E so di avere, penso, parecchio margine su quel tempo, ma però bisogna correrlo, non basta dirlo. quindi vediamo se la condizione è buona, i chilometri, cioè riesco a tenere una buona media di chilometri in settimana, l'idea è di riprovarci, sì.
Siamo magari curiosi anche di rivederti.
Infatti.
In una maratona internazionale.
Importante, ecco, sì, infatti.
Con qualche buon treno.
Che serve sempre. Allora, che dire, Cesare, grazie mille insomma per questa breve chiacchierata, noi continueremo a seguirti, a presto.
In bocca al lupo.
Grazie mille a voi, viva il lupo, ciao ciao.
Personal Best Extra.
E quindi spazio ora al nostro piano di allenamento di 12 settimane per preparare una mezza maratona con due obiettivi, chiudere, come diciamo spesso, chiudere con il sorriso e con l'obiettivo più sfidante di arrivare al traguardo in 1:45, quindi con un passo di circa 5 minuti al chilometro, e per tutto questo ci affidiamo al coach Fabio Vedana. Ciao coach.
Ciao Silvio, ciao Ivana e buon allenamento e buona giornata a tutti i nostri corridori sportivi e ascoltatori naturalmente.
Bene, allora, ciao Fabio, allora, siamo alla terza settimana di allenamento, come procediamo adesso?
Allora, la terza settimana prevede appunto, è la seconda settimana di periodo generale, siamo usciti dal test di Cooper. Il test di Cooper, ricordiamo che è questo test ormai internazionale, ormai anche storico, che ci permette di fare un'autovalutazione del nostro livello e in base alla nostra età e alla nostra fascia di età e al nostro sesso, e quindi dobbiamo più che altro capire se, in base alla tabella che mettiamo disponibile naturalmente sul nostro sito, possiamo capire se siamo nella categoria eccellente, nella categoria buona, nella categoria sufficiente, nella categoria insufficiente. Ecco, se siamo nelle categorie insufficienti ci deve allarmare e deve accendersi la luce rossa di pericolo, se siamo sufficienti è quella arancione, mentre buono e eccellente siamo sicuramente in quella verde, quindi possiamo andare tranquilli verso il nostro piano. Un'altra cosa che è bene specificare sempre all'interno del nostro piano sono le intensità, quindi ho diviso in 4 intensità per evitare di fare una cosa troppo complicata, e anche questo troverete la tabellina segnata sul nostro sito e le definiamo velocemente in base alla sensazione, poi sul sito vedrete anche la frequenza cardiaca e la velocità di pacing in base alle due popolazioni, come hai detto tu, quelli da sopra i 6 km, quelli da 5 km come target. Quindi abbiamo la prima categoria di intensità che si chiama easy, cioè facile, in cui la sensazione deve essere veramente di correre facile. Poi abbiamo la seconda fascia di intensità, che è quella di endurance, cioè di resistenza, in cui l'intensità si fa più impegnativa, ma è sempre sotto un controllo cardiorespiratorio, quindi non sono mai in affanno cardiorespiratorio. La terza intensità, quella che chiamiamo tempo o intensità media, è quella che ci dice invece che siamo in un'intensità che ci impegna dal punto di vista aerobico, quindi non facciamo abbastanza fatica a parlare, ma non siamo al massimo. E la quarta intensità è quella forte, in cui invece cerchiamo, quando viene richiesta questa intensità, di correre il tratto che ci viene indicato al meglio che possiamo in quella giornata lì. Anche questo è soggettivo in base alla giornata. Ci sono giornate in cui riesco a correre più veloce e giornate in cui riesco a correre meno veloce. Non preoccupiamoci, perdoniamoci, come diciamo sempre. E allora veniamo invece a vedere le nostre tre sedute settimanali, e la quarta, che abbiamo sempre detto è facoltativa. Quindi la prima seduta è una seduta che si chiama easy più endurance, cioè mixiamo le due intensità, quindi quella facile e quella invece di resistenza, per un totale di 50 minuti, facciamo 20 minuti facili e poi facciamo seguire a questi 20 minuti invece 20 minuti in cui l'intensità è di endurance, cioè di resistenza, quindi è più intensa, e finiamo sempre con 10 minuti easy. Il secondo allenamento invece è un allenamento di corsa facile più gli allunghi tecnici, e anche qua siamo intorno ai 50 minuti totali, e nella fase centrale facciamo da 9 a 10 allunghi da 20-25 secondi. Gli allunghi sono quell'espressione tecnica che ci permette di aumentare la velocità aumentando la cadenza e contro la nostra postura, e ci aiutano quindi a essere più efficaci, a correre meglio e anche a sviluppare un minimo di forza specifica degli arti inferiori. Abbiamo detto che ne facciamo da 8 a 10, da 25 secondi, e il recupero tra un allungo e l'altro sono un minuto di corsa facile o anche un minuto di cammino. L'ultimo allenamento è quello più importante ed è quello più caratterizzante, perché è quello di resistenza lunga, e va da un minimo di un'ora a 70 minuti per questa settimana. Cerchiamo di farlo su un percorso vallonato, inserendoci anche magari dei tratti off-road. L'intensità, appunto, abbiamo detto, deve essere quella di endurance, quindi sono già a un certo impegno cardiocircolatorio, ma sono sempre nella situazione di comfort. Facciamo sempre introdurre 5-10 minuti invece di attività proprio easy, in cui dobbiamo proprio fare una messa in moto, quello che si chiama appunto riscaldamento, warm up, e per chi vuole lo possiamo anche fare alla fine. L'ultimo allenamento è quello facoltativo, possiamo ancora fare 45 minuti di easy jog e inseriamo una seduta di preparazione atletica generale, che sono appunto quella routine di esercizi a carico naturale che ci permettono di mantenere efficiente la forza degli arti inferiori ed efficiente la stabilità del nostro corpo. E quindi anche per questa settimana i compiti sono fatti. L'intensità, appunto, è quella che caratterizza il primo gruppo e il secondo gruppo, e su questo lo possiamo vedere nella nostra tabellina che metteremo a disposizione di tutti.
Infatti vi ricordo che andando sul sito di Radio 24, alla pagina di Personal Best, troverete insomma tutta la parte, diciamo, scritta di quanto detto. Grazie intanto, coach, a presto.
Grazie Silvio, ciao Ivana, e buon allenamento a tutti e buona settimana di fatiche e di gioie.
Noi con Personal Best ci sentiamo domenica prossima, e saranno con noi il coach Fabio Vedana con il suo, insomma, piano di allenamento, ma non solo, e poi la nutrizionista Francesca Drigo, pronti a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Quindi scriveteci come sempre alla mail personalbest@radio24.it, numero WhatsApp 375-7269-212. Nel frattempo grazie a tutti voi per l'ascolto, grazie a Anna Riva in regia, buone corse e buona giornata a tutti.
Buona giornata.